Salve, buonasera e benvenuti alla terza puntata del podcast Geek Cookies. Questa sera abbiamo un argomento molto molto bello, molto interessante che avrà un audience forse un po' più larga dell'argomento precedente. Questa sera vi parleremo di NAS, dischi di rete e di Media Center. Insieme a me, che sono Massimiliano, ho i miei amici e colleghi Mario dalla grande Germania.
Buonasera a tutti e spero questa sera di non fare una magra figura, dato che sono il meno esperto negli argomenti che parleremo, cercherò di non sfigurare troppo.
E l'amico Francesco da Torino.
Buonasera a tutti, e diciamo che invece io spero di non annoiarvi troppo con i super discorsi troppo tecnici. Spero di non andare troppo nel profondo, ma io sono fiducioso che Massimiliano e Mario, se faccio così, mi interrompono in modo che l'audience non si addormenti.
Sì, in effetti questa sera abbiamo una scaletta bella piena, bella nutrita. Speriamo di essere anche chiari nel riassumere un po' tutto quanto. Bene, allora, prima di partire con l'argomento, avevamo in programma un paio di news che pregherei chi le ha portate in scaletta di commentarle, visto che per me sono completamente nuove.
Ok, allora, in genere sono sempre io il colpevole di portare all'ultimo minuto cose di cui altri non hanno idea. Tanto una l'ho messa proprio prima mentre venivo dal lavoro. Allora, come avete visto nelle puntate scorse, in genere mi districo tra i siti dove si parla di crowdfunding, perché in genere sono sempre molte cose nuove, idee innovative per la, specialmente per il digitale tecnologico, ma per molte altre cose. Comunque, una di cui avevo letto un po' era un dispositivo che si chiama Flow, che praticamente è un controller, come potremmo dire, per farvi capire, hai presente quei controller Bluetooth per l'audio, quindi una specie di grosso rotellone che si può girare per regolare, in genere si vengono usati per l'audio. Questo qui in particolare è fatto come una grossa manopola audio, quindi pensate a un vecchio amplificatore, con su una superficie touch. Quindi la parte di controllo rotatorio può essere usata per qualsiasi cosa, sono degli esempi cose molto belle sull'utilizzo in Photoshop, in qualsiasi roba in cui si voglia avere un controllo molto fine su una quantità, che può essere qualsiasi, dal volume a colore, shading, qualsiasi cosa. E la parte superficiale può essere utilizzata come un touchscreen, ma su questa possono essere fatti anche delle gesture tipo quelle del, diciamo, iOS, quindi muovere le mani, aprire e chiudere le dita, a spostare su e giù, perché è anche un sensore di distanza, quindi aumentare e diminuire il volume collegandolo a un dispositivo audio, al computer, a quello che volete. Quindi mi piaceva molto, molto come oggetto di, come dire, tante cose che già esistono messe insieme in un modo innovativo. La campagna mi sa che è stata già anche finanziata, quindi poi anche un bel design, ricordo un po' l'Apple bianco, quindi un po' come design molto carino, devo dire, fatto molto bene.
Sì, vedo che ha preso il 505% di fondi necessari, hanno fatto su $252,000. Quindi
ci sta. Ma se l'avete visto è proprio bello, cioè a me piace proprio come oggetto. Non lo comprerò, penso.
Ma esempi pratici di applicazione sulla pagina di Indiegogo ci sono già, oppure?
Ce ne sono un paio, c'era un paio di robe, come vi dicevo, c'erano alcuni che sono dei grafici che utilizzano, sai, mentre che ne so, fai maschere di livello con Photoshop, vuoi variare la profondità di uno shade, vuoi fare una sfumatura più lunga, più bassa, cambi nella ruota dei colori, vuoi scegliere un certo colore, oppure come dicevo per l'audio, puoi utilizzarlo sia come sensore di volume, oppure usando questi gesture, puoi utilizzarlo per spostandoci la mano su, semplicemente avvicinando e allontanandoti dall'oggetto puoi cambiare il volume, o a sinistra e a destra per dire puoi cambiare traccia. Sono esempi stupidi, però ce ne sono diversi, molto carini.
Quindi insomma, superficie touch è proprio come il touchscreen del portatile, come anche
sì,
il...
Sì, in più ha un, penso, un sensore di distanza, non so se sonico oppure probabilmente sì, per vedere quanto è distante l'oggetto che c'è avanti.
Insomma, funziona più o meno come il Theremin, una roba del genere.
esatto, bravo, non ci avevo pensato, è il distante più calzante, esatto. Sì, spero che non, di non produrre cose. Non so se hai mai visto la gente che prova usare i Theremin la prima volta, produci rumori assordanti.
Fastidiosissimi, è vero.
Esatto.
E non tutti sappiamo
Ok.
che, che il riferimento al Theremin è perché abbiamo tutti quanti ascoltato Tecnica Arcana, ovviamente.
Esatto. E
Questa
da lì sono
era
partiti.
una
Bravo, bravo.
citazione, via.
Esatto. No, e da lì sono partite giornate a cercare su YouTube, se cercate concerti in Theremin fatti molto bene, cioè è roba molto molto carina. Bei
No, vabbè, fino a quel
tempi.
punto non mi sono spinto, però ti credo, ti credo.
Vi passerò i link.
Ok, grazie.
Vabbè, questa era la news principale, quella che ho trovato prima, che era anche una cosa molto interessante. Non ci ho dato, cioè, ci ho dato un'occhiata, però era una cosa molto veloce. È un oggetto che si chiama Lantern, praticamente è una specie di parallelepipedo. Che dovrebbe essere praticamente un ricevitore per una roba che si chiama Outernet, che non ho mai sentito nominare. Sono andato a cercare ed è un progetto di broadcasting via onde FM, quindi onde radio, di internet da satellite, in zone dove non è possibile normalmente averla. Questo Lantern è un ricevitore che poi funziona da punto wifi per poter avere sempre un backup di alcune parti di internet a disposizione in zone dove normalmente non si ha. L'idea è molto carina. Questo oggetto è anche stato. È stato finanziato, mi sa, anche sui 300-400 mila dollari, ne volevano 200, quindi ci sono arrivati. La cosa più figa è che, come voi sapete, in questi progetti ci sono una serie di scalini in cui ci possono dare soldi a varie fasce, diciamo, quindi partendo da un minimo, che in genere è 1 dollaro, 2 dollari, giusto per essere riconosciuti, a tanto. E provate a immaginare quanto è il tanto
Lo
di
sto
questo
guardando adesso, un
oggetto.
milione di
Esatto.
dollari.
Un
Un
miliardo di
miliardo di dollari, scusi, ho
dollari.
sbagliato là.
Esatto. Anche io l'ho visto così e ho
Accidenti.
detto minchia. No, in realtà è semplicemente, penso sia una cosa simbolica per loro, è per costituire una fondazione Outernet che si occuperebbe di distribuire in tutto il mondo per sempre internet in qualsiasi zona dove ce n'è bisogno. Quindi zone di, come esempio c'è l'Africa, in zona dove non arriva neanche l'elettricità per avere, cioè l'elettricità sì, però per non arriva telefono, niente, oppure in zone di guerra, sono un sacco di scenari che potrebbero essere sociali, gravi, che potrebbero essere aiutati da un oggetto del genere.
Beh,
Quindi.
l'FM è una frequenza molto buona per essere diffusa, si propaga in maniera molto facile, molto più facilmente delle onde GSM piuttosto
Ovvio,
che i
ovvio.
dati mobili, quindi
Esatto.
funziona molto bene.
Non per niente, una volta c'erano milioni di radio FM, proprio per quello, perché era molto semplice trasmettere e ricevere.
Beh,
Qui.
pensate a Radio Maria.
Beh, quello è un'altra roba,
Se
quello è una roba di
alzi
alì.
la potenza arrivi praticamente dove vuoi, dappertutto.
Sì, certo, solo che ci sono delle leggi che in certi posti un po' lo
No,
vietano.
l'unica cosa che diventa difficile, secondo me, con l'FM è la risposta, perché devi avere potenza sufficiente per raggiungere l'altro, e non sembra, ma questa cosa consuma un sacco di energia.
No, ma certo, ma ovviamente poi perché tu tutta quella potenza, boh, entriamo nel tecnico, però tutta quella potenza tu la distribuisci su una sfera, mentre più ti allontani, avendo un solo ripetitore, più è bassa nelle zone periferiche. Quindi la cosa vincente è avere i ripetitori, più che averne un pochi, ma molto molto potenti, che comunque disperdi in ogni caso, secondo me.
Beh, ma parlando, essendo un internet che arriva da un satellite, volendo, si può direzionare in larga
Esatto.
parte il fascio, quindi hai bisogno che vada, metti perpendicolare verso l'alto o con una certa inclinazione, se
Sì.
vuoi. Quindi si può ridurre un po', comunque sia per un oggetto piccolo come quello che è nelle foto, almeno se penso sia un concept, va bene che ci metti sopra i pannelli solari, però insomma,
Esatto. Un minimo, ma se tieni conto che, vabbè, quello penso che stiamo parlando di poche decine di centimetri, secondo me, di 20, una roba così.
Sta in una borsa, quindi è
Esatto.
molto piccolo. Sarà un. Ma
Un grosso cellulare, dai, una roba così. Esatto.
è più piccolo di un tubo delle Pringles, ecco, per un qualcosa che. Sì,
Ma
molto più
più
piccolo,
utile.
perché è paragonabile, poco più lungo dell'iPhone 6, c'è cioè in una
Ok.
foto, quindi.
Ma quindi 1,5 metro, tipo, una roba così.
No, il 6 è come. È una dimensione accettabile. E il
Ma
C
sì,
Plus,
ma è.
che è una tavoletta da.
Diciamo che sei
Mozart.
e hai i limiti dell'accettabilità, cioè di
No,
più no.
io sono già fuori, già da 5 io mi sento in imbarazzo,
Ma io
diciamo.
ho solo difficoltà a raggiungere col pollice l'angolo in alto dall'altra parte, ma Apple ha fatto questa bellissima cosa del doppio tap tastino home e lui si abbassa tutto ed è molto comodo.
Non ho ancora provato, però ho sentito parlare. Comunque mi è venuto in mente che con un 5 nelle mutande mi sentirei in imbarazzo, quindi con un 6 non so.
Molto bene. Quindi allora adesso
Ottimo.
passiamo all'argomento principale della serata, che abbiamo detto che riguarda NAS, dischi di rete, storage e principalmente la parte più succosa sono i media center. Porteremo qualche prova fatta in casa, in quanto almeno io e Mario credo abbiamo dei media center a casa, forse anche Francesco con un Raspberry, mi
Il
confermi?
mio è nato questa notte alle 2, quindi direi che anche io ci ho
Ah,
provato.
felicitazioni allora,
Grazie,
felicitazioni.
grazie.
Auguri, se sentiamo piangere non ci preoccupiamo allora,
È
il bimbo.
il bimbo, è il bimbo. Bene, quindi Francesco ci introduci tu su
Sì.
questo.
Allora, io direi di cominciare da una domanda che vi pongo. Nel caso in cui voi abbiate una discreta quantità di dati e abbiate bisogno di metterli a disposizione di più computer a casa vostra, che sia il vostro desktop e il vostro portatile. Tendenzialmente, cos'è che fareste?
La risposta dell'uomo della strada è mi manda una mail, però non penso che in questo caso vada.
Diciamo che quando cominci ad avere della musica che vuoi
Sì, sì,
ascoltare un
sì,
po'
sì.
da una parte e un po' dall'altra con la mail diventa difficile. Soprattutto diventa difficile se io ho tutta la mia musica su uno dei PC e voglio ascoltarla
Giusto,
sull'altra, ma per un
giusto.
motivo prettamente energetico devo tenere acceso tutto un PC per accedere solo al suo disco. In
Giusto.
azienda questo è ancora peggio, ci sono un sacco di computer che devono accedere tutti più o meno agli stessi file. E cos'è che si fa? Si accentra tutto su un dispositivo messo in rete e tutti possono accedere a questo dispositivo. Un sacco di vantaggi. Il dispositivo consuma poco, anche se sempre acceso, molto meno di un PC. Tutti possono accedere, non c'è nessun problema di contemporaneità, soprattutto se si accede a file differenti. E soprattutto se io ho il portatile cade, si scassa il portatile, ma i dati sono sul dispositivo in rete. Se voglio ancora essere un po' più tranquillo, il dispositivo in rete, se ho un posto distante da dove ho tutti gli altri PC, viene il ladro a casa, mi porta via il PC, ma quel dispositivo magari nascosto non se lo porta via. Fin qua.
Francesco, scusami, questo è il principio da cui è nato quello che oggi si chiama cloud, fondamentalmente,
Perfetto, giusto. È
no? Ok.
il cloud, ma dentro casa, nel senso che al massimo si porta in cantina. Con il Powerline io potrei portarmi il mio disco di rete in cantina. La rete passa sui cavi della corrente, tutto sotto lo stesso contatore. Io raggiungerei senza nessun problema i miei dati in cantina, e se entrano i ladri e mi portano via tutto, i miei dati stanno comunque lì. Il cloud ha il vantaggio che non sono neanche a casa mia, ha lo svantaggio che non so di preciso dov'è che sono,
Esatto.
e ha lo svantaggio che purtroppo non è rete LAN, ma è rete WAN, quindi ho la lentezza della ADSL.
Ma poi in più non è che il cloud, anche se viene pubblicizzato come la soluzione a tutti i mali, ci sono stati eventi anche in Amazon e altre grosse server farm di perdite di dati. Cioè il cloud non è la sicurezza totale, anche se la vendono così,
Ma
spesso.
diciamo che è molto sicuro perché alla
Sì.
fine chi fa cloud riesce a fare in modo che i dati siano sparsi su più data center, in più
Ok.
posti nel mondo, e se uno di questi data center muore, la teoria dice che il tuo dato
Ok,
c'è. È
ottimo. Però
ovvio.
ricordiamoci sempre che stiamo parlando di soluzioni gratis, la maggior parte degli utenti, quindi
Sì, è verissimo, e non c'è nessun tipo di garanzia, ma se tu vai a pagamento, e ormai non costano neanche cari, tipo con $100 all'anno hai un tera su Dropbox. E quindi, cioè, è assolutamente accettabile come spesa se paghi hai garanzie molto più alte. Loro ti garantiscono la persistenza del dato, a meno che tu non lo cancelli. Se lo cancelli sono abbastanza fatti tuoi.
Vi faccio una, scusami, ti do
No,
una
di
piccola deviazione
vai.
su questa cosa. Tempo addietro stavo leggendo uno degli algoritmi che vengono usati per distribuire i dati su queste soluzioni cloud. alcune di queste soluzioni supportano quello che è il versioning, cioè quando scrivi per poter ottimizzare la velocità, non si aspetta la fine della scrittura, ma si suppone che vada tutto bene, diciamo, nei grandi numeri di solito va bene. In pratica, quello che si capisce da questi articoli è che in sostanza potresti scrivere un qualcosa che tipo la tua applicazione potrebbe andare a scrivere nel cloud o potresti scrivere una parte di dato e dopo il sistema che gestisce la parte, proprio lo storage, si trova in una fase di conflitto o in qualche problema all'interno e fa il rollback su una versione prima. Quindi quello che si diceva se perdi o non perdi il dato, ok, forse nelle soluzioni su cui si paga di più non succede, però c'è pur sempre la possibilità. Sono fatti in modo tale che difficilmente questa cosa accade, però a volte qualcuno degli errori che si vedono nelle applicazioni web sono proprio, potrebbero anche essere dovute a quelle.
Sì,
Non un
tieni anche.
problema di programmazione del sito, ma dietro magari lo storage che per un attimo ha perso la retta via, diciamo.
Tieni anche conto che il rischio di questa cosa ce l'hai anche scrivendo sulla pennetta USB, nel senso, capita raramente che tu non scriva bene quello che vuoi sul dispositivo. Ci sono degli algoritmi di correzione che tentano di correggere il dato scritto. È ovvio che questa quantità di dati che le grandi multinazionali gestiscono, secondo me, la percentuale di rischio è talmente bassa che è quasi non contemplabile. Io devo essere sincero, in azienda abbiamo Google Drive, siamo in 150, nessuno si è mai lamentato di file corrotti. Molti si lamentano perché non sanno com'è che si usa, ma questo è un altro paio di
Sì,
maniche.
quella è un'altra cosa.
Il classico problema del servizio utente,
Giusto,
diciamo.
giusto. E,
Ok.
abbiamo detto che possiamo mettere i dati non sul nostro PC. Questo potrebbe rallentare l'accesso, perché l'accesso all'hard disk interno del PC è molto veloce, l'accesso in LAN potrebbe essere più lento, anche se ormai le reti gigabit sono molto performanti. Normalmente però è difficile che ci sia bisogno di una velocità tale perché ci si rende conto che la rete è più lenta. Per esempio, se uno fa montaggio video, si carica i file in locale e li usa in locale, poi li risalva sul disco. Mettiamo caso che il problema non è quello del ladro che entra e che si porta via tutto, ma è quello che l'hard disk si rompa, perché l'hard disk è composto da un motore che gira, un piattello e delle testine che leggono. Il motore, dopo migliaia di ore, si potrebbe rompere, o le testine potrebbero non leggere più bene. Insomma, che un hard disk si scassi capita. E come facciamo per evitare di perdere dati senza dover pensare a allora ho una copia qui, una copia lì e una copia dall'altra parte? Si diventerebbe matti. C'è un sistema che si chiama RAID, che non è quello per ammazzare le mosche. E che fa sì che io possa utilizzare più dischi messi vicini, dischi della stessa dimensione, stessa capacità, insomma dei dischi gemelli, in modo che io possa scrivere i dati su più dispositivi contemporaneamente e nel caso in cui se ne scassi uno non perdo il dato.
Senti, su. Vai, no.
No, dimmi.
Su questo ho sempre avuto. Cioè, un paio di volte ho provato ad entrare nel discorso RAID, però non essendo nel mio campo, mi sono sempre soffermato a livello molto alto. Sono due cose che avevo sempre in mente. Allora, è vero che avendo un RAID hai anche un aumento di velocità di lettura perché puoi leggere parallelamente settori diversi. Cioè, se vuoi accedere a un
Dipende
file.
da che tipo di ride fai.
Ok.
Nel
Lì
senso
aspetta,
che.
la seconda domanda
Vai,
è.
vai.
Se mi si rompe un disco, non è che quello comincia, il sistema RAID comincia a replicare anche gli errori cioè propagarli sugli altri dischi, o è
No, no,
contemplato?
il RAID
Ok.
è intelligente. Rispondo alle tue due domande in ordine. I livelli di RAID sono di tipi diversi. Il primo ride è stato quello per aumentare banalmente le prestazioni. Io metto due dischi. La capacità che io ho a disposizione è la somma. Quando io scrivo e quando io leggo, metà del, semplifico molto, metà del dato viene scritto sul primo disco, metà del dato viene scritto sul secondo disco. Quindi aumento le performance in scrittura e in lettura.
Ah, ok, quindi è come se usassi un buffer di scrittura doppio,
Sì,
fondamentalmente.
giusto,
Ok.
un tubo largo il doppio
Esatto.
e ci faccio passare più dati. Il problema qual è? Mi si rompe uno dei due dischi, io ho solo la metà dei dati, quindi ho perso tutto.
Ok.
Una cosa, tornando indietro, il RAID può essere hardware o software. Il RAID hardware è gestito dal controller dei dischi, quindi il sistema che usa questo controller che ha il RAID configurato non gliene frega niente che ci sia 1, 2, 5, 50 dischi. Lui vede un volume solo e scrive. È il controller che si smazza tutta la parte di distribuzione del dato. Si può fare anche software, ma le performance sono ovviamente molto più basse. Mettiamo caso che invece di aumentare le performance, voglio aumentare la sicurezza. Prendo questi due dischi e dico al controller RAID di metterli a specchio, si dice in mirroring. Cosa vuol dire? Che io scrivo il mio file e il mio file viene scritto contemporaneamente sui due dischi. Si rompe uno dei due dischi, io ho tutti i miei dati sull'altro. Come faccio a capire, cioè come faccio a dire al sistema se si scassa un disco non fare danni? Il sistema controlla i dischi, se vede che c'è un problema sul disco lo disattiva ed è come se non ci fosse più.
Usando metodi tipo smart journaling e roba così. O
E lo
come.
smart ti avvisa se c'è qualcosa che non va sul disco, ma se lui si accorge
Ok.
che la quantità di errori è altissima, molto più alta dei suoi limiti, allora lui lo mette proprio offline e non lo usa più.
Ok, lo azzoppa,
Sì,
diciamo, via.
lo spegne. Nei controller RAID di solito hai la tua bella batteria di 24 dischi, vedi quello che non funziona con il LED rosso che lampeggia. Perfetto.
Ok, quindi via, cambi con uno fresco e ciao, arrivederci.
E a questo punto abbiamo o le alte performance o la sicurezza del dato. C'è un passaggio extra, ora non ve li dico tutti, se no stiamo qui altre 12 ore. Un passaggio extra che fa un mix delle due cose. Servono almeno tre dischi e si chiama RAID 5. Praticamente lo spazio netto che io ho è la quantità di dischi meno 1. Mettiamo caso che io ho tre dischi da 1 tera, io ho disponibile per lavorarci 2 tera. Perché questo? Perché il controller scrive metà del file su un disco, metà sull'altro disco e la parità sul terzo disco. Cosa significa questo? Che se si rompe uno dei tre dischi, le informazioni sono anche sugli altri due. Di conseguenza io non perdo il dato, posso sostituire il disco rotto. Un algoritmo rigenera tutti i dati che stavano sul disco rotto perché lo può fare partendo dai due dischi sani e il sistema torna a essere pieno. Di conseguenza io ho le performance perché leggo e scrivo su due dischi e la sicurezza perché se ne rompe uno non perdo il dato.
Ma quindi indipendentemente da quali dei tre, cioè anche se si rompe quello di parità, è possibile che
Assolutamente sì.
sì.
Tieni conto che il primo RAID 5 la parità veniva scritta sempre solo su un disco e il disco che si rompeva era quello di parità perché era usato tantissimo. Adesso praticamente ogni volta che io scrivo un file la parità viene distribuita sui tre dischi. Diciamo che io
Ok.
non so praticamente dove sta il mio dato, so che senza un disco posso comunque lavorare.
Questo è il cloud fatto in casa, però non sai dove sono i dati, ma sai che ci sono.
Giusto, sono sparsi sul disco. Io
Esatto.
mi fido ciecamente del mio controller.
Ok, quindi è un layer in mezzo che sia hardware sia software.
Sì,
Cioè.
che fa vedere al sistema operativo un unico disco, ma a livello fisico ne usa tre o o più. Di solito il RAID 5 si usa anche per alte performance, perché se io faccio un RAID 5 tipo da 7 dischi, io so che posso scrivere contemporaneamente su 6 dischi e le performance sono altissime. Ci sono poi dei calcoli molto particolari per dimensionare i RAID, per esempio per i database che sul disco impattano tantissimo. E tipicamente un RAID molto performante è composto da tanti dischi di capacità molto bassa. E in più, se si vuole una sicurezza extra, c'è un sistema che si dice: io monto un disco in hot spare, cioè quel disco non si usa, è acceso ma nessuno ci scrive sopra. Il controller si accorge che uno dei dischi si è rotto, fa già la rebuild sull'hot spare prima che io abbia il tempo di andare a comprarmi il disco nuovo e di sostituirlo. Se si rompe un secondo disco, a patto che la rebuild sia configurata, io comunque non perdo dati. Okay, spero di avervi reso un po' l'idea su come funziona il RAID.
Sì, no, quindi comunque sono soluzioni, a parte i RAID base fatti per un po', diciamo, RAID a due dischi, sono soluzioni comunque che vanno in direzione business, immagino. Cioè, non c'è molta gente... Forse tu,
ma guarda, sul mercato ora tu hai dei NAS a disco singolo, dei NAS con due dischi e dei NAS con quattro dischi. Non costano neanche una follia, nel senso che con un centinaio di euro ti compri il case per metterci i quattro dischi dentro.
I dischi ormai li trovi
ovunque. I dischi costano poco ora e sono anche di capacità molto molto alta, nel senso ora riescono a far stare sul disco da 3,5 8 tera. Quindi tu pensa di avere 4 dischi da 8 tera, ne hai netti 20-24. Non è male la faccenda.
Più tenendoti un bel RAID, bello, quasi fattibile come cosa.
No, guarda che il prezzo... Il disco da 8 tera ora è carissimo, ma se tu guardi quelli da 2 o da 3 tera, ora con 200 euro te lo compri. Sì. Il case costa altri 200 euro. L'investimento è corposo, ma non è folle.
No, è meno di un cellulare o di un tablet attuale.
Giusto, giusto. E hai un sacco di spazio e hai la sicurezza del dato. Alcuni NAS sono così belli che puoi fare il cambio del disco a caldo senza neanche doverlo spegnere.
Questo mi puzza sempre di come quelle pubblicità che ti dicono: questo lo puoi fare, poi quando lo fai...
Guarda, io ti parlo da sistemista, io sì, lavoro sì. Con storage di un certo livello. C'è uno storage di IBM che si chiama V7000, si scassa il disco, mi manda l'errore, il tecnico di IBM in 8 ore arriva, sfili, metti e funziona tutto senza nessun problema. Già fatto.
Ah, ottimo, quindi l'hai vissuto live.
Sì, ma più e più volte, non sto neanche a raccontarvi del disco del DB di SAP di produzione che si è rotto il 24 di dicembre alle 10 del mattino.
Bello, che bel regalo. È stato Babbo Natale.
Bellissimo, secondo me. Sì. Il fatto è che il tecnico mi ha detto: ma io domani mattina vengo. E ha detto no.
Ok.
Ora, vabbè. Allora ti riporto un'esperienza fantastica fatta al lavoro, ovviamente non con un NAS come quelli che avete voi, era un qualcosa, mi sembra fosse about una di queste aziende, non ti dico Netgear ma simile, che fanno anche i NAS, quelli da ufficio fondamentalmente, e avevamo comprato una coppia di questi NAS, entrambi con 2 baia, quindi 2 dischi per farci su il RAID, per metterci i dati. Ad un certo punto, beh, sono durati abbastanza, a un certo punto è morto non il disco ma il NAS, il controller. Va bene, ne avevamo un altro esattamente uguale perché è stato comprato insieme, abbiamo detto ok, i dischi funzionano, quello è uguale, li mettiamo dentro, funzionerà. Non c'è stato modo. Poi se poi non funziona non so cosa ci puoi fare, pezzo nulla alla fin fine. Quindi nulla, i dischi riformattati, riutilizzati, festa finita, perché i dischi erano...
Quindi persi tutti i dati, ovviamente.
Ovviamente, era un disco di backup, vabbè,
sì,
quello...
Okay, però fosse stato importante.
Se erano dischi... E poi io volevo fare una domanda, più che altro era una mia riflessione, La volevo fare a Francesco, visto che è bello ferrato. Allora, io a casa ho uno di questi NAS per ufficio, barra casa, è della Synology ed è una versione di quelli che ci si attaccano i dischi USB. Sempre con il desiderio di passare a sempre una Synology, però quello con 1, 2 o N baie, quindi qualcosa di più serio, qualcosa che fa tutto quello che tu hai descritto in questo momento, mi sono chiesto una baia o due baie, o meglio, due baie o una baia con backup di ciò che è veramente importante sul cloud?
No, io se comprassi un NAS lo comprerei almeno con due dischi e poi farei anche il backup sul cloud. Però
Esatto,
attenzione,
io
io sono malato della sicurezza del mio dato, cioè io i miei dati ce li ho sul mio PC, sul backup di Time Machine, su un hard disk che ho sempre in tasca e quelli importanti li ho su Google Drive e su un altro PC. Cioè io sono
li hai
un
tatuati
po'
addosso.
Maniaco di queste cose qua, perché perdere i dati per me cioè, la vedo come se mi tagliassero un dito, ecco, e quindi cerco di non farlo.
Quindi ridondanza più sempre.
Sì, allora, la regola tipica del backup è un backup nel posto dove che sei e un backup da un'altra parte. Non è sempre fattibile, ma sarebbe meglio. Soprattutto alla luce degli ultimi virus. Ora usciamo un attimo dal seminato, ma secondo me ci sta bene. E sono usciti questi virus che chiamano ransomware, cioè entrano, decrittano tutto il disco e se non paghi, tu non hai più accesso ai tuoi dati. Se tu hai un hard disk su cui fai il backup che è attaccato al PC, ti cripta anche il backup.
Bellissimo.
In effetti bisognerebbe fare, per esempio con Time Machine, magari mettere un disco a settimana. La cosa comincia a essere un po' complicata, un po' macchinosa, però comunque criptare anche il backup, se il backup è sempre attaccato, è possibile. E quindi bisogna stare un po' attenti anche a queste cose. Diciamo che comunque, avere un NAS con un disco solo non è proprio il massimo dell'utilità, visto quello che costa di differenza averne uno con due, io lo prenderei con due.
Sì,
infatti, essendo io il meno esperto di questa roba, ho esattamente un NAS che ho appena fatto con un banana pie con un disco.
Beh, ma il Banana PI è. Fa anche da NAS e non so se gestirebbe
Ride.
il RAID in mirrors con due dischi su USB. Le performance sarebbero
No, no,
drammatiche,
no, no. In
eh?
realtà io l'ho preso proprio perché lo uso, il disco che ho attualmente è in SATA direttamente.
Cioè. E non puoi
Lui
fare
ha.
il RAID.
No, è un disco, quindi è
Sì.
difficilmente. Però potrei attaccare un secondo, due interfacce diverse, però diventerebbe più un casino, penso, che per gestirlo che
Guarda,
quello che ne
se volete
guadagno.
farvi un NAS con materiale di recupero e funziona anche abbastanza bene, prendete un vecchio PC con un controller SATA qualunque che supporti due dischi, installate Free NAS e fa tutto lui.
Sì, infatti quello pensavo, teoricamente potrei mettere anche sul mio piccolo banana o su Raspberry. Ci sono versioni di FreeNAS precompilate per processori ARM,
A questo
quindi
punto
teoricamente.
però cadi nel collo di bottiglia delle
Esatto.
USB, perché se tu
Sì,
scrivi
quindi.
contemporaneamente su due hard disk su USB le performance vanno giù.
No, è la fine. No, no, già ho notato con Raspberry, è un cappio al collo praticamente.
Ma per forza, cioè, il Banana PI al SATA che è una gran cosa, ma ne ha solo uno.
Uno, però c'è il buono che c'è una Ethernet 100 vera che non passa per l'USB, mentre Raspberry anche Ethernet passa per il
Sì,
controller
vero,
USB.
vero, sì.
È una piccola differenza, ma mi ha raddoppiato la velocità con cui tiro giù la roba dentro casa, quindi.
Sicuro, sicuro, sì.
Comunque c'è da notare che, un attimino per risollevare Mario, che cioè anch'io ho un NAS con, sono sì due dischi, ma non sono assolutamente in RAID, perché sono dischi USB. E comunque sia, ecco, una soluzione come quella che descrive Francesco, la si utilizza quando veramente hai dei dati, magari per lavoro, che vuoi non perdere, tipo se c'hai qualche filmato, puoi anche stare con un disco. Io per le mie esperienze sono i dischi che ho messo sono i dischi ricavati da portatili a cui ho messo dentro un disco a stato solido e quindi mi ci è
Ecco,
venuto
uguale, uguale,
a
anch'io.
gratis, che i dischi non sono molto, sì, cioè sì, sono abbastanza resistenti perché il portatile lo trasporti, lo sbatti a destra e a sinistra, però comunque sia non sono di quelli a fascia altissima. Messi fermi su un tavolo non ho problemi da anni oramai. Ovviamente, ecco, la soluzione che dice Francesco, se hai cose che stai, tipo, tipicamente sono le foto,
Ma io guarda,
oppure.
direi che a parte se sono dati di lavoro e un altro paio di
Sì, a
maniche,
maggior ragione,
e tu Massimiliano che
ecco.
sviluppi, sai benissimo che perderti un pezzo di codice è un dramma.
È
Ma
giusto, è
secondo
giusto.
me, ormai non è più un fatto di film e musica, c'è lo streaming, non c'è più nessun problema. Le fotografie. Ormai abbiamo tutti una memoria fotografica, cioè una quantità di foto allucinante e sappiamo perfettamente che la foto fatta 10 anni fa in quel posto del mondo dove non ci andrò mai più, se la perdo non la recupero più da nessuna parte. Secondo me quando una persona pensa a come fare il backup, deve pensare quanto sono disposto a rischiare di perdere questi dati. Cioè, se perdo tutte queste foto qui, qual è il danno che posso avere? Quanto sono triste? In base al livello di tristezza c'è il livello di spesa che io faccio per tenerli al sicuro.
Giusta come idea. Alla fine, se ci pensi, cioè, da una parte, da quando abbiamo cominciato a, specialmente per le fotografie, che sono, penso, una delle uniche cose che produciamo di massa tutti, a parte noi facciamo podcast, chi fa film, eccetera, però le foto le producono tutti e quasi nessuno si preoccupa del fatto che, per quanto tu possa metterle a casa su un piccolo hard disk, molta gente c'era sulle penne USB, gente che conosco, andrai a riempire tutti i tipi di storage che hai se non li pianifichi.
No,
Proprio,
ma
cioè,
poi
esatto.
non sai più dove che hai le cose.
Beh, non parliamo poi di catalogarle, di ritrovarle, di sapere, di attaccarci metadati per sapere dov'era, cos'era,
E
eccetera.
soprattutto la gente usa la pennetta USB pensando che sia per sempre. No, la pennetta USB è fragile quanto il vecchio floppy disk.
Beh, a parte poi i nuovi, avevo detto anche di virus che hanno messo nei chip USB.
Beh, lì è una evoluzione di un protocollo un po' troppo vecchio, mettiamola così.
Esatto. Vabbè,
E
quindi c'è il male ovunque,
sì.
diciamo, non c'è.
Beh, nell'informatica l'abbiamo visto e ce n'è sempre di più. No, il fatto è essenzialmente che più io tengo ai miei dati, più sono disposto a spendere per farne backup. Per esempio, mettere il backup su un SSD è poco utile, non è necessario avere un backup ad altissime performance. Diciamo che sarebbe molto comodo, per esempio, peccato che costino cari, mettere i backup su un nastro. Non mettetevi a ridere, ma il backup più sicuro adesso è quello su un nastro, ancora. Come
Come durata,
qualunque cosa, il nastro tu lo scrivi e non si cancella più. Cioè, per cancellare un nastro devi sottoporlo a campi magnetici fortissimi. La cassetta non ha parti meccaniche, se ti cade per terra non succede niente. La cassetta è fuori dal PC, arriva un ransomware, non attacca la cassetta. La cassetta è capiente tantissimo. Allora, l'LTO, dunque.
roba di terabyte si parla,
Sì,
no?
ma mi pare che arrivino a 8 tera compressi su un nastro.
Vabbè, ma cioè, su questo l'avevo un po' ne ho sentito parlare anch'io, però lì tieni conto sempre che poi ti giochi la, diciamo, accessibilità
E backup
anche. Esatto.
ad accessibilità lentissima, cioè se tu hai bisogno di accedere a quel backup lì è perché hai un disastro. Normalmente ora
Quello.
il backup si fa a strati. Io ho la produzione, ho un backup aggiornatissimo su disco, ho un backup su disco lento, lontano e ho il backup su nastro. Se arrivo al nastro è perché è successo un casino della miseria. però continua a essere il più sicuro di tutti, perché l'hard disk ti cade, si rompe.
Se non sbaglio, Amazon c'ha tra le loro robe di backup, ce n'è uno che si chiama Glacier.
Una roba del genere. Ed infatti la Synology ti dà come possibilità di backup proprio il Glacier, per poter, cioè tu il tuo NAS, penso tu possa fare delle aree o tutto il NAS che va periodicamente su Glacier. È proprio da lì che io ho iniziato a chiedermi se avesse senso due buy o no, perché riputavo il NAS, sì, lentissimo, però vabbè, mi è esploso il NAS, lo ricompro, lo riaggiorno e poi vabbè, si riparte, si ricomincia.
Secondo me per la differenza di prezzo vale la pena prenderne uno con due hard disk. E poi se siete malati come me, ogni 4 anni gli hard disk, anche se funzionano, li cambiate.
Questo è esagerato, cioè hai ragione, però ho un hard disk che mi segue da 6-7 anni.
E guarda, io ho buttato via non più di 2 mesi fa un hard disk di Western Digital che usavo per Time Machine, che ha cominciato a fare crum 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 e non è più partito.
Eh no, quello è un brutto segno.
Sempre fermo sul tavolo, cioè non si è mosso se non nel trasloco. E purtroppo il motorino gira e girando si consuma e il rischio c'è. Ma alla fine si va più sulla paranoia che altro, e io purtroppo ho l'abitudine di farlo a livello aziendale, e a livello aziendale se non sei paranoico succede qualche cosa, l'azienda chiude e non è bello.
Ma qualcosa succede sempre, però a seconda di quanto sei protetto poi ricoveri in maniera più...
In più tempo, meno tempo, tiri su più dati, meno dati, ma la sicurezza a più livelli è indispensabile. A casa, secondo me, un backup su un hard disk attaccato al PC, che ce l'hai abbastanza spesso, io vedo Time Machine funziona benissimo, e ogni tanto io faccio un backup su un altro disco che ho sempre con me, finito.
Ok, quindi diciamo sei protetto.
Sì, 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 sì.
Devo evolvermi anch'io, guarda, questo...
Allora Francesco, non ti dirò come facciamo i backup noi al lavoro, vai. Meglio che tu non sappia nulla e dorma tranquillamente.
Perfetto, non vuoi sapere i nostri file audio come sono backupati, quindi è meglio che lasciamo...
Ma io non ho niente, hai tutto tu Mario, quindi esatto. Semmai...
Ecco. Il mio backup è da qualche parte, da qualche macro, qualche penna USB. Esatto, penna USB in ride però.
Ma...
ok, dai.
Io direi che abbiamo affrontato tutto quello che è storage. Poi vi eviterei tutta la parte di discussione dei protocolli di rete, dell'interoperabilità tra i sistemi operativi, dal vedersi in rete indipendentemente dal file system su cui stanno i dati, perché si va troppo nel profondo. Solo una piccola disquisizione sull'SSD. E il futuro dello storage continua a calare di prezzo, a prestazioni elevatissime. Tenete solo conto che non ha parti meccaniche, quindi virtualmente vive per sempre. Le superfici, cioè dove si memorizzano i dati, purtroppo si consumano, ma i nuovi dischi hanno un sistema che scrivono i dati sparsi sul disco in modo tale da consumare in maniera equivalente tutto il disco.
Ok.
Tenete solo conto di una piccola cosa: il disco, quando voi cancellate da un hard disk a piattelli, cancellate l'indice del file. È come se in una città si tirasse una riga sopra sul nome della persona sulle pagine bianche, non c'è più. Okay. Sull'SSD no. Sull'SSD, quando voi cancellate un file, c'è un sistema che pulisce le celle dove stava il file, non lo recuperate più. Okay. Questa cosa è fondamentale e mette in crisi chi fa le analisi forensi dei PC.
Sì, anche i recovery in caso di cancellamento.
Non si recupera, perché quando tu scrivi sulla cella del disco, la cella deve essere vuota. Se c'è un dato scritto, prima va cancellata e poi si può scrivere sopra. C'è un sistema nel controller fisico del disco che, quando io cancello delle celle, lui sa quali sono e nei tempi morti le pulisce. Non si recupera più una mazza.
altrimenti dovresti farlo prima della scrittura.
E quindi la scrittura sarebbe lentissima. I primi dischi erano fatti così, ora c'è questo sistema qui che pulisce, così la scrittura è molto più veloce. Sulle performance non si discute, un SSD brucia in performance quasi tutti i dischi, soprattutto sulla lettura casuale. Nel senso, se io ho un file frammentato in più parti, sull'SSD è come se fosse scritto un blocco dopo l'altro. Sull'hard disk a piattelli, se io devo aspettare che il piattello faccia il giro, ci metto molto di più.
Nonostante la velocità dei piattelli di oggi che arrivino
a 15.000 giri.
15.000, ok.
Sì. Allora, per casa ci sono i Velociraptor che vanno a 10.000. Nello storage aziendale si arriva a 15.000, che non è male. Tenete conto che il prezzo dell'SSD sull'Enterprise è altissimo, nel senso...
Immagino, per tutte le...
Sì, c'è IBM che vende i dischi a stato solido a qualcosa come 5.000 euro per un tera o una roba del genere, cioè veramente, veramente folli.
Vabbè, non è un tera di SSD, penso. Io oggi stavo prendendo un'offerta dal sito Apple, mi sa che loro vendono ancora il mezzo tera a 300. Penso il tera viaggi sul migliaio di euro.
Ma l'Enterprise fa 5.000.
Sì, vabbè, però non è, cioè, ordini di grandezza, è qualche volta in
sì,
più.
Sì, è qualche volta in più, ma infatti ora cos'è che fanno? Vendono gli storage con un po' di dischi a stato solido e poi i dischi normali. C'è il controller che vede quali sono i blocchi più letti e ogni tot ore sposta sui dischi a stato solido i blocchi che sono di utilizzo più frequente, che alla fine è la stessa cosa che fa Apple quando tu compri il disco ibrido.
Sì, ok.
E le performance non vanno 10 volte di più, ma vanno 5-6 volte di più, okay. E non è male.
Migliori, non spendi troppissimo.
Sì, giusto,
in più, però,
giusto.
È l'SSD di Noarte,
praticamente.
Un mixone, ok.
Boh, io chiudo qui con la trattazione tecnica, perché magari sono anche già sceso un po' troppo nei dettagli. Ovvio che se avete domande sono qui.
L'unico, secondo me, un aggancione che potremmo fare tra le due parti, cioè diciamo la prossima è quella di cui abbiamo parlato all'inizio, di parlare un po' delle nostre esperienze con Media Center, roba così, sarebbe un po' come utilizzare, abbiamo parlato di diciamo dove mettere i dati, però poi come vengono utilizzati, diciamo la parte di cui abbiamo parlato adesso dei Media Center utilizza esattamente i dati che abbiamo storato prima.
Sì, okay. E secondo me questo discorso, che poi è durato 50 minuti, è necessario per far capire dove stanno i dati ora che noi possiamo sfruttarli in giro per casa.
Ok, quindi... Vabbè, sì. Allora, esatto, entriamo nel prossimo blocco. Non so se Massimiliano vuoi cominciare tu, con la tua esperienza, oppure...
Sì, allora, per ricollegarci un po', per uniformità delle cose, facciamo un attimino un excursus sulle varie sigle e vari concetti. Quindi abbiamo detto che i dati sono nel NAS. Il NAS permette, attraverso protocolli vari, di accedere a quel dato. E il nostro media center, in qualsiasi forma sia, che sia un portatile o che sia un lettore multimediale come l'Apple TV, accede attraverso la rete al nostro NAS per recuperare dati e visualizzarli. Possono essere video, foto o audio o quant'altro. Poca differenza tra l'uno e l'altro. Se cerchiamo su internet troviamo alcune sigle principalmente per lo share. Troviamo il DLNA o DLNA e UPnP, che sta Universal Plug and Play. Stringendo su queste due sigle, questi due protocolli permettono la condivisione semplice di questi dati multimediali da un repository, che in questo caso è il nostro NAS, verso un qualsiasi tipo di lettore. Quindi oramai tutti i NAS che si possono comprare, come quelli Synology, QNAP, che che menzionavamo prima ce l'hanno. I lettori come le televisioni o Apple TV, forse l'Apple TV nativamente non ce l'ha, però anche altri lettori come l'Apple TV ce li hanno. Quindi se uniamo questa accoppiata nei due punti estremi, otteniamo una cosa bellissima: il poter accendere la televisione e in un attimo vedere tutti i nostri dati magicamente disponibili sul lettore multimediale. Tutto quanto è fatto in modo trasparente da questi due protocolli. Per poter avere questi due protocolli dal lato di chi trasmette, quindi dal lato del NAS, potremmo aver bisogno, se non ce l'ha direttamente il NAS, di qualche servizio esterno. Per computer, per PC, penso anche per Mac, esistono, abbiamo scelto un paio che sono Servi.io e Volumio, e daremo i link nel note dell'episodio, e questi praticamente espongono questi protocolli di cui parlavamo fino adesso, e se configurati fanno, diciamo, da ponte tra un NAS che non ha questi protocolli e i lettori multimediali. Quindi nel caso utilizzate soprattutto la tecnica che suggeriva anche Francesco di riciclare un po' quello che purtroppo, ahimè, oggigiorno è una cosa che vediamo spesso, cioè della tecnologia che rimane in casa ma pur sempre funziona, quelli sono due tool. Io ad esempio ho avuto modo di utilizzare Servi.io tra un PC e una televisione della Samsung, e funziona molto bene. Si riesce.
Confermo.
Confermi, ecco.
Sì, 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 ho un vecchissimo nettop con un Atom dentro, ho tutto quanto sopra, ho Servi.io sopra, e la televisione prende tranquillamente, vede tutto senza scattare, senza incarti, sfoglio tutto, anzi fa persino il riconoscimento delle serie TV in stagioni puntate, è fenomenale.
C'è da dire anche che fanno una cosa che spesso a cui spesso non si pensa, e cioè la transcodifica. Il punto un po' spinoso di tutto questo è che i file possono essere in un formato, ad esempio un XVID o un DVX o un MP4 adesso, e il riproduttore non lo riconosce. Alcuni di questi servizi, mi sembra Servi.io lo faccia, riesce, utilizzando proprio il processore del computer, a fare la transcodifica, cioè prende il video, l'audio nel suo formato originale e lo trasforma in un formato che il ricevitore invece può visualizzare o può riprodurre tranquillamente.
Quindi aggiungerei sì. Tempo reale, cioè non è che sì. Si fa la copia del file decodificato, no. Lui lo apre e lo fa in tempo reale. Infatti il televisore, se è vecchio, vede anche i film o gli altri file in streaming con codifiche nuove, è comodissimo.
Sì, effettivamente è comodo. Serve un po' di potenza di calcolo per queste cose, soprattutto se si hanno dei film in HD, 720 o 1080, però funzionano molto 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 bene.
Aggiungerei che serve anche una discreta rete in casa. Non sì. Appoggiatevi al wifi, cioè se dovete fare quello che ha detto Massimiliano, fatelo con la rete cablata, perché il wifi può essere anche il migliore del mondo, è sottoposto a un sacco di disturbi, la larghezza di banda massima non è mai quella che è scritta, e soprattutto se per caso a quel wifi c'è qualcos'altro che fa traffico, la larghezza di banda si abbatte ed è un mezzo disastro. Usate il cavo, va anche bene il powerline, io l'ho provato, funziona benissimo, ma non il senza fili, almeno per esperienza mia personale.
La mia esperienza ad esempio è sempre con questo Servi.io e il televisore, una wifi penso fosse sicuramente la G, quindi 50 megabit, e forse la N, ma non, prendiamo per assunto la 50 megabit, un filmato in 1080 con tutti e due i dispositivi in wifi non si riusciva a vedere, mentre mettendone uno dei due cablato funzionava benissimo. Quindi purtroppo la risoluzione implica un bel bitrate da dover gestire.
Sì, tieni conto che anche dipende da come è codificato, cioè se è codificato nei nuovi metodi il bitrate è molto più basso, però comunque ha bisogno di un flusso costante. Io mi ricordo sempre quando masterizzavo i primi CD e c'era il problema del buffer underrun, che buttavi via il CD perché il buffer finiva e non potevi mettere in pausa la scrittura del disco. Qui non succede che perdi il film, ma succede che non te lo godi.
Scatta
Sì,
comunque.
diventa veramente terribile. Infatti io ci ho provato con il wifi, ma vedi a malapena i film in 640x480. Quindi
Secondo
non ne vale la pena.
me no. No, ma è inutile, cioè alla fine questi sono dispositivi, di quello quando parlava Massimiliano, parlava di tutti i dispositivi, mi è venuto anche in mente che al giorno d'oggi sono molti dispositivi mobile, no? Tutti gli altri di cui stiamo parlando sono dispositivi fissi, quindi per me qualsiasi cosa fisso va collegata a un cavo, cioè non ha senso avere la roba fissa in televisioni, media center, tutto. Se invece ti metti a casa, cosa fattibile, e utilizzi il tuo device mobile come un tablet per guardarti un film, a quel punto ci sono anche dei servizi, cioè dei server come Plex che ti fanno la codifica al volo adeguando la risoluzione del tuo device, perché non è un device, a parte se non è anche un iPad Retina, però non hai soluzioni assurde, quindi alla fine devi trasmettere meno roba. E quindi, però sì, il wireless in questi casi mi sembra veramente un, diciamo, da una mobilità in più che è inutile, e solo peggiora la qualità in maniera assurda.
Sì, poi purtroppo il wifi tutti ce l'hanno con le impostazioni di default e quindi
Tra
sono
l'altro, sì. Più
tutti, quasi tutti sullo stesso canale. Il risultato è che in alcuni momenti
no,
no.
per dire.
Sì.
Anch'io. Cioè, infatti basta farsi un giro sulle 20-30 reti che vedi a casa e trovi tutti intorno a un canale
Sì,
e
quindi tale è
qualcuno.
l'undicesimo,
Esatto. Quel cane
tipicamente.
sciolto tipo noi, probabilmente, che l'abbiamo visto e l'abbiamo cambiato apposta.
Sì, e poi ci sono milioni di varianti sull'argomento. Quindi, ok, diciamo che bene o male ci siamo in quanto a sigle e concetti di base. Quindi ora
Ok.
passiamo un attimino a vedere quelle che sono state le nostre esperienze. Allora, io come dicevo prima, ho una Apple TV regalata da un amico per un compleanno e la mia Apple TV, diciamo, non è proprio l'Apple TV classica, nel senso che è la prima delle due Apple TV, quelle nere, che però ho craccato inserendoci un add-on che è il Firecore. In pratica questo add-on, una volta fatto il root dell'Apple TV, ti permette di aggiungere una sorta di mini 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 store in cui si possono attraverso il quale si possono installare delle applicazioni. Una è un lettore multimediale. Questo lettore multimediale ti permette praticamente di leggere i dischi dalla rete, scusate, filmati e file multimediali dalla rete. Legge qualsiasi formato, cosa che l'Apple TV assolutamente non fa. Se non è nel formato Apple, non ci sono versi di farglielo leggere.
Ok, classico iOS,
Esatto. E poi una cosa che ho scoperto con grande soddisfazione, l'Apple TV ultima generazione viene venduta, diciamo, la grossa differenza è che legge i file 1080p. C'è il supporto al 1080, mentre quella precedente che ho io dovrebbe arrivare, o almeno i filmati che puoi vedere sono fino ai 720p. Con questo add-on i 1080p vanno tranquillamente, senza nessun problema. Quindi la potenza di calcolo dell'Apple TV è sufficiente anche per i 1080. Solo forse in qualche caso, in scene particolarmente affollate, allora si può vedere qualche scatto, ma di solito non c'è problema. Ok, semmai mettiamo un link nelle note dell'episodio per arrivare a questo software di cui parlavo. E è un qualcosa di sicuramente consigliato per quanto mi riguarda, dà un valore aggiunto fantastico all'Apple TV. Addirittura si possono aggiungere altre cose, una di queste cose è l'Xbox Media Center, che è un sistema di media center a sé stante, fornitissimo, esiste anche per PC. Veramente veramente bello, consiglio a tutti quanti di guardarlo perché è veramente un qualcosa di ben fatto.
Scusami, l'XBMC viene installato lì come... Ma scusami, la domanda stupida, non mi ho usato un Apple TV. L'Apple TV usa iOS, no? Se
Esatto,
non sbaglio.
sì.
Quindi l'XBMC che installa lì è una app per iOS.
Allora, in pratica quello che ho io adesso è tutto quello che ha l'Apple TV normalmente, soltanto ci sono dei boxettini aggiuntivi. Io ho installato soltanto il player di cui parlavo che si chiama Infuse, che se si va sul sito c'è anche per iPad, quindi ne hanno fatto anche un'app. Ma se si va e si installa l'Xbox Media Center, mi sembra venga con un altro boxettino con il nome Xbox Media Center. Quindi si va lì, si fa partire e a quel punto parte l'interfaccia dell'Xbox Media Center.
Ok, ottimo.
Fantastico. Io aggiungerei solo il fatto che magari si invalida la garanzia mettendo sta roba qua sull'Apple TV, ma non è
Ma
un
io credo
problema.
che basta fare
Esatto, il
un
restore, diciamo. Ah, boh, a
restore. Non
posto,
so
benissimo.
se. Vabbè, ma guarda, detto
Vabbè.
proprio sinceramente, allora, in termini di hardware è un oggetto veramente fatto bene. Un po' come tutti gli oggetti che fa Apple alla fine, si può essere sostenitori o meno della marca, ma non si può dire che gli oggetti siano fatti male. Con questo add-on funziona veramente bene. Io penso di avere. È già tanto che non mi sia squagliata da quanto l'ho usata. Io sinceramente lo consiglio. Purtroppo c'è soltanto per la versione penultima, quindi non per l'ultima versione di Apple TV, perché tutto dipende dal root.
Esatto, la craccabilità, quello che mi ha spinto lontano dagli iPhone, devo dire, tra l'altro.
Che non sono craccabili.
No, che per ogni aggiornamento potevi aspettare il hacker russo, bielorusso che ti dà la versione jailbreak, potevi rifarlo.
Ma secondo me se usciamo un po' da seminato, ma secondo me se uno vuole mettersi lì a pacioccare sul telefono, a mettere sistemi operativi diversi, si compra un Android, è tutto molto più semplice, molto più utilizzabile, mettiamola così.
Android Nexus, tra l'altro, vorrei pubblicizzare.
Ma io ho un collega che ha comprato il OnePlus One
Ok, giusto.
e ha già la CyanogenMod, ha già il routing fatto,
Ma
quindi
nasce con la Cyanogen il
sì,
OnePlus One.
è fenomenale. Oltre ad essere un gran bel telefono, e la parte bella è proprio quella che tu segui lo sviluppo della Cyanogen.
Ok, ma la Cyanogen ne ho sentito. La Cyanogen è diventata una società, non è più una, come dire, un collettivo
Ormai
di
sì.
manettoni. Sì. Bah, vabbè, c'è uno pro e contro, però l'ho usata anch'io ed è una bella ROM, devo dire. Quindi
Concordo.
avercela già di default aggiornata da una società dietro non è male. E poi è un bel hardware.
Sì, il OnePlus One è veramente un bel telefono.
Bon,
Bene, quindi
beh. Quindi.
passiamo alle prossime testimonianze. Mario, tu?
Ok, io posso testimoniare che. Allora, come dicevo, io sono sempre stato un utente Apple da tempi non sospetti, cioè tipo da 83, dall'83 tipo, robe così, quindi non si può dire che non sia, diciamo, conscio di cosa fa Apple e delle potenzialità, però da quando ho cominciato a usare iPhone, che ho abbandonato per questa questione della chiusura, mi sono aperto altre esperienze, in particolare un paio d'anni fa cercavo anch'io un media center e avevo anche adocchiato la Apple TV che all'epoca... Forse più di un paio d'anni fa, perché all'epoca non c'era ancora quella nuova col boxettino piccolo. Dopo che ho dato un po' un'occhiata tra costruirmi un assemblato a casa, eccetera, per via dei prezzi, delle potenzialità, eccetera, ho deciso di buttarmi su Raspberry perché per prezzi, potenzialità mi sembrava un ottimo, diciamo, aveva potenzialità di smanettamente molto alta, era abbastanza economico, quindi nel caso non mi fosse funzionata l'avevo usato per giocarci fondamentalmente. Fatto sta che adesso attualmente possiedo due Raspberry e un Banana Pi, quindi tutti. Piano faremo una Macedonia di tutti i frutti possibili. Devo dire che allora il Raspberry è basato non su iOS come l'Apple TV che ha Massimiliano, ma è basato principalmente su versioni di Linux. In particolare, quasi tutte le distribuzioni sono, non tutte, c'è di tutto, però quelle più utilizzate come la Raspbian C e altre sono basate su Debian 7 attualmente. Quindi questo ti permette di avere un piccolo dispositivo Linux sempre acceso a casa tua. Se come dicevamo prima, lo attacchi al cavo Ethernet, è un dispositivo molto versatile, molto aperto, molto documentato, sempre in rete. Quindi questo, se lo fai diventare un NAS, altre potenzialità, io per dire li utilizzo anche per l'accesso dall'esterno di casa, quindi dobbiamo metterci a parlare un po' come si fa questa roba tra NAT, forwarding, eccetera, però ti permette di avere il tuo cloud personale di casa anche verso l'esterno. Comunque, tornando ai media center, esistono un paio di distribuzioni. Infatti io avevo nell'altra puntata, se non ricordo male, avevo anche chiesto come domandone quante distribuzioni ci sono che fanno solo da media center. La risposta è che non ne ho idea assolutamente, perché penso che sia, come dire, incalcolabile una cosa del genere. Sono le distribuzioni più oscure provate solo da chi l'ha fatta e dal cugino probabilmente. Bueno, esistono alcune tra quelle che ho provato, tra cui la base più utilizzata da tutti nell'ambito Raspberry è la RaspMC, che sta per Raspberry Pi XBMC. È una distribuzione praticamente che come unico grosso obiettivo è quello di far girare XBMC, cioè tu l'accendi e va direttamente lì. Questa come la Xebian e la OpenELEC, che sono tutte le distribuzioni che fanno proprio la stessa cosa, quindi le accendi, c'è una bella interfaccia grafica, quella di XBMC, e puoi settare varie cose, tra cui tutti i protocolli di rete di cui abbiamo parlato prima e anche quelli di cui non abbiamo parlato, accesso alla rete casalinga, la LAN, tutti i tipi di formati da NFS, FTP, Samba, qualsiasi cosa che vi venga in mente ce l'hanno in questi piccoli dispositivi che alla fine di hardware sono sui 30 euro se non sbaglio siamo arrivati, quindi
36 costa il
il B
Raspberry,
Plus però.
il B Plus, ma anche il B costa la stessa cifra.
No, è sceso se non sbaglio, ma non
Sì?
vorrei dire. Mi sa che è sceso di un pochino, tipo 3 euro, una roba così. Però diciamo, siamo intorno a poco più di 30 euro. Quindi stiamo parlando di prezzi irrisori rispetto a costruirti un assemblato, robe più pompate,
E
diciamo.
io non finirò mai di sottolineare il fatto che consumano poco.
Siamo col plus sui 3 watt, se non
Sì,
sbaglio, come
una cosa
massimo.
del genere. E su dispositivi che sono accesi per un sacco di ore, meno
Esatto.
consumano, meno impattano in fatto di bolletta elettrica.
Ma la cosa, cioè, assurda, pensate davvero una lampadina di 3 watt, cioè è una roba che non ha senso per noi ormai. Però questi dispositivi, e con questi pochi watt, l'XBMC di queste varie distribuzioni attualmente sto utilizzando la Xebian perché è la più flessibile, la più aggiornata, però una qualsiasi di queste va bene. Loro fanno girare un filmato in 1080p senza battere ciglio,
Sì.
cioè, ma senza alcun problema, una roba mi ha
Sembra
sconvolto, devo dire.
quasi magia.
No, e tra l'altro io in più ci ho messo anche su, volendo non hanno nessun dissipatore di calore, io mega preoccupato che fondessero, ci ho messo su dissipatori, paste termiche, alla fine non, nessun problema, davvero.
Ma guarda, il dissipatore ti serve se cominci a overclockare. Allora il chip scalda. Ma se non overclocki, secondo me puoi guardarti tranquillamente un film e la scheda resta in una temperatura accettabilissima.
Ok, no, io devo dire non ho ancora. Beh, cioè, non ho avuto problemi, nel senso, dato che è Linux, ti metti sempre a smanettare, ne ho sfondati diversi dal punto di vista software, però basta riscrivere la schedina da zero e la infili dentro e rivai.
Sì, beh, la cosa bella di questi sistemi è che se hai due schede, mentre poi ciò che con una l'altra la riscrivi, cioè è molto molto versatile, poi ci puoi davvero fare l'impossibile. E non sembra, ma un dispositivo così piccolo che fa tutta questa roba qui, e poi pensi, caspita, i televisori che compri e costano un sacco di soldi dopo 2 anni e nessuno li aggiorna più.
Esatto, infatti quello è stato il mio. Noi abbiamo comprato una televisione da poco, sono stato per anni solo con monitor, computer. Alla fine c'era. Oggigiorno pubblicizzano molto questi televisori intelligenti, ma alla fine qualsiasi sistema intelligente che tu metti in un apparato così grande rimarrà per anni in una casa e diventerà obsolescente in poco tempo. Invece qualsiasi media center che tu ci attacchi dietro lo puoi sostituire in maniera indipendente e aggiornarlo molto più velocemente dello schermo. Che non serve aggiornare uno schermo ogni anno, ogni 2 anni, come cambiare un disco o come cambiare un media center. Quindi alla fine, secondo me, la cosa più intelligente è avere un media center fatto bene e come dire, indipendente dal sistema di riproduzione, quindi dallo schermo, dal televisore, da quello che hai.
Ma infatti secondo me ora potrebbero anche fare delle versioni di televisori solo pannello e HDMI, basta.
Esatto, ma non sarebbe conveniente per i produttori,
No, no,
eh.
no,
Comunque adesso, esatto, c'è
assolutamente
3D,
no.
4D,
No, ma
cazzi,
il fatto è che
eccetera.
ora stanno cominciando a arrampicarsi sugli specchi sulla tecnologia, perché prima c'era l'LCD, poi c'era il LED, che non è altro che un LCD con la retroilluminazione diversa. Ora c'è il Quantum Dot, che non è altro che un LCD con una illuminazione an ancora diversa. E
Ma
che
basta,
stanno
basta.
cercando di riproporre la stessa pappa finché l'OLED non arriverà a un prezzo accettabile. E quello sarà il cambiamento vero. Perché l'OLED
Ma
io l'ho
nel mezzo, e
visto.
tu vedi, ogni anno a qualsiasi fiera cacciano il nuovo 3D. Il 3D alla fine è stato un flop, almeno dal punto di vista
Colossale.
mio. Esatto. E le altre mille cose che hanno provato a infilare. Le Smart TV 2 o 3 anni fa era il top della tecnologia, non le usa nessuno più o
Ma
meno.
il fatto è che, per esempio, io ho una Smart TV di 3 anni fa, abbiamo fatto un abbonamento di prova a Sky Online, e per la Smart TV l'app di Sky Online, per la mia, non c'è. E quindi cosa ho fatto? L'ho installata sulla Xbox 360. E quindi che me ne faccio di un televisore smart quando a me
Esatto.
basterebbe un pannello e 3 porte in HDMI?
No, assolutamente niente, però questo di esatto. Tra l'altro poi hai pagato un hardware per smartizzare la TV che è fondamentalmente inutile.
Ora io l'unica cosa che faccio è di smart su quella TV è che lei, attaccata in rete, legge il DLNA, ma io l'hub smart dove ho tutte le app non lo apro mai.
È scomodo e non lo puoi customizzare. Sono una serie di motivi che me li fanno abbastanza
No,
odiare
ma la
questa
cosa
cosa
è
del.
che con 35 euro mi compro il Chromecast
Esatto.
e ho fatto
Non
tutto.
lo fare.
No?
No,
Sei sicuro?
amico mio caro, non lo fare.
Senti a noi, senti a noi.
Capisci a me.
Ma tanto non ho telefoni con Android, quindi non, cioè con iOS è assolutamente azzoppato.
No,
Ah,
ma allora,
giusto.
se non avete altro da dire su quell'argomento, poi
Io
posso dare la mia testimonianza
ho
sul
un puntino
Chromecast.
veloce veloce per poi
Vai, ti
chiudiamo i
lascio la.
Raspberry. L'ultima cosa che ho notato avendo comprato una vera televisione, quindi dopo anni che usavo schermi presi in giro, robe distrutte, ho scoperto una cosa che si chiama CEC, che non so se voi conoscete, che è un protocollo che viaggia su HDMI, quindi ci sono dei cavi HDMI che trasportano anche il segnale, se non sbaglio, Ethernet, cioè quell'equivalente che andrebbe sulla Ethernet. Fondamentalmente è un protocollo che alcuni produttori sono accordati e hanno creato e che stranamente seguono. Il problema è che ogni produttore lo chiama in modo diverso. Su Sony si chiama Intelligent qualcosa, Panasonic lo chiama in un modo, però fondamentalmente è come se avessero un USB, ognuno la chiama come vuole. Il buono di questa roba è che tramite questo protocollo si possono comandare fino a 15 dispositivi attaccati attraverso un cavo HDMI apposito. Questo significa che se io accendo la mia televisione collegata a Raspberry con un cavo HDMI, tramite CEC, che è Consumer Electronics Control, io posso utilizzare la televisione col suo telecomando per comandare il mio media center e viceversa, perché è bidirezionale. Quindi io posso avere un solo controller per una serie di dispositivi, attaccando anche un registratore su disco con CC abilitato posso farlo, un riproduttore di DVD e via discorrendo. Probabilmente anche alcune console di gioco ce l'hanno. Sono molto, molto, molto
Penso che
comodi.
però non serva un cavo speciale, perché io ho regalato ai miei genitori un Raspberry con XBMC sopra, e ho comprato il cavo HDMI che costava meno
Ma anch'io
da
alla
Media
fine.
World, l'ho attaccato e col telecomando io dalla mia televisione comandavo il Raspberry. Peccato che i miei abbiano un televisore vecchio, questa cosa non c'è e quindi
Ok.
gliel'ho dato con un mouse.
Ma io ho letto in giro che ci vorrebbe un cavo dedicato, o probabilmente tutti è un cavo dedicato, ma è il cavo normale. Quindi cerchiamo di vendertelo. Cioè anche io quando ho comprato la TV avevo comprato un cavo super mega figo da 40 euro. Che poi avevo preso un HDMI mini pensando fosse quello del Raspberry, invece il Raspberry monta l'HDMI normale. Sono tornato a cambiarlo e ho detto: sai che c'è? Prendo il più, sai quelli nei bustoni
Sì,
da 100 casa.
da
Esatto.
9,90 euro.
Una roba del genere va benissimo, cioè
Sì.
proprio meglio non può andare. Quindi questa è una cosa cioè eviti il vecchio problema di avere 12 telecomandi per tutti gli oggetti che hai attaccato.
È
Bene, io
molto comodo, confermo.
concludo, chiudo.
Chiudi. Allora, passiamo a dire due parole sul Chromecast, che da quello che
Bravo,
capisco,
sì.
te Francesco ti piacerebbe o ti interessa o
Ma
lo hai
allora,
adocchiato?
io ho letto due, tre cose. Alla fine ho capito che non è altro che un ribaltamento di quello che io vedrei sul telefono, sul Chromecast stesso. E infatti non l'ho preso perché non è quello che a me serve. Ho pensato, magari lo regalo ai miei al posto del Raspberry. Mi sembra che faccia un po' poco e soprattutto che sia molto vincolato dallo smartphone che hai in mano. Però non sono andato più a fondo.
Beh, se hai tablet, Android e roba così, sì, altrimenti non. Cioè, o smartphone.
Allora, che sia vincolato ad un dispositivo, quello sì, perché di per sé la Chromecast te la compri, la inserisci nel televisore, la configuri e non fa niente da sola. Quindi ha necessità di un computer con qualche software, tipo c'è un plugin per Chrome, oppure con le app per iOS ed Android, ha bisogno di queste per poter riprodurre qualcosa. Quindi senza queste il Chromecast è inutile. È un qualcosa attaccato alla televisione. Basta, fine.
Ma
Serve, non serve, è carino, no? Allora, il prezzo è effettivamente poco perché 35 euro sono un prezzo giusto. Serve sì se quello che si fa tipicamente con una televisione è guardarsi YouTube o le foto che si sono fatte con il telefono. Se si fa questo, è molto carino, economico, funziona molto bene perché in un attimo si mandano i video, si fanno delle playlist, funziona molto bene. Se si vuole usare come media center per vedere i file nel NAS, meglio lasciar perdere. Meglio a questo punto, visto che abbiamo detto che le fasce di prezzo sono ormai equivalenti tra i due, meglio Raspberry, perché non c'ha un certo numero di codec e se non c'ha quelli non si vede niente. Ci sono
una cosa
app.
che ho dimenticato del Raspberry, che uso spesso, che supporta anche AirPlay. Quindi se hai un Mac a casa, fai AirPlay dell'audio da iTunes o da video tranquillamente.
Ma
Quindi è più o meno la stessa cosa. Sì.
quello lo fa anche Volumio, l'ho scoperto
Esatto.
ieri ed è spettacolare.
Di un comodo dove sei, ti lanci iTunes, accendi lo stereo attaccato all'impianto e via.
Ma io
È
stavo
semplice.
assolutamente pensando di mettere il Raspberry con Volumio, una WiFi e un altoparlante dentro le scatole quelle a forma di mattoncino Lego. Non so se avete presente.
Sì. Ah,
E
ok, sì.
metto l'altoparlante dove c'è il pirulo, dove c'è la marca Lego,
Ok.
faccio i buchi sopra, cavo della corrente per alimentare il tutto e mi sono fatto la mia cassa tipo Sonos a
Però
50 euro.
ok, è una cassa wireless.
Sì.
Alimentazione?
Alimentazione, ci faccio uscire il cavo della 220 e la attacco nella presa che mi torna più comoda.
Oh, batteria, perfetto. Perché volendo.
Però batteria comincia a essere, cioè finché è solo il Raspberry è un conto, quando devi far uscire dell'audio amplificato consuma.
Tra l'altro abbiamo dimenticato anche di parlare di una cosa. Io un'altra cosa che ho montato è un convertitore digitale analogico extra per i Raspberry, per avere un audio migliore.
Serve? No, io ho provato le cuffie sull'uscita jack, fa pietà.
Fanno vomitare.
No, è una roba veramente schifosa.
No, l'uscita jack è tremenda. Se prendi l'audio dall'HDMI è decente, ma l'uscita col DAC dedicato che si attacca sui GPIO, quindi non utilizza niente delle uscite, è un altro livello.
Ma quanto costa? Perché io ho visto quello USB che mi hanno consigliato, che funziona benissimo, mi hanno detto, e costa 6 euro.
Ok, no, io ho pagato una trentina, e però non è... Oddio, là è anche un po' più complicato perché i driver devono essere nel kernel della distribuzione che stai utilizzando, altrimenti non lo usi.
E mi sa che Volumio li copre quasi tutti,
okay,
da quello che ho letto.
Okay. Volumio sì, però Volumio è solo audio ovviamente.
Sì, ma infatti io sto valutando Volumio per avere una cassa portatile senza dovermi portare il PC in giro quando mi sposto in cucina piuttosto che in sala.
Ok, no, non è una cattiva idea, lo uso spesso per i podcast, tipo quando vado in bagno, mi doccio, robe così.
Tu pensa di non doverti portare il portatile, ma ti porti solo uno scatolotto che attacchi a una presa qualunque e senti tutto. Tra l'altro parla con Spotify. Se tu hai l'abbonamento premium, gli fai il logon e poi vai ad ascoltarti la musica senza neanche farlo passare dal PC.
Ma come lo controlleresti poi?
Lo controlli via web. Volumio ha un'interfaccina web.
Giusto, molto ben fatto.
Senza password, responsive, è uno spettacolo. Funziona su smartphone, su PC, da qualunque parte.
Sì. Tra l'altro lo sviluppatore è italiano, tiene puntini sulle i.
Ma guarda, io l'ho provato poco la notte scorsa, ma è fatto benissimo. Poi tra l'altro è di un intuitivo, cioè tu lo fai partire appena scritto sulla scheda, gli attacchi la scheda di rete, si vede in rete e funziona. Beh, cioè è di una semplicità allucinante.
Ok, quindi ne ho già parlato di sta roba, però secondo me un giorno o l'altro potremmo anche invitare lo sviluppatore a fare due chiacchiere.
Ah, guarda, molto volentieri.
Tra l'altro io ne avevo sentito parlare su Geek Reflection di questa roba, penso anche voi. E, se non sbaglio loro ne avevo parlato, tramite loro comunque andavo a vedere il sito, è un ragazzo italiano e anche il sito è fatto molto molto bene.
No, ma ha una cura dei dettagli pazzesca e tra l'altro non è disponibile solo per il Raspberry, cioè copre una quantità di schede allucinante.
Ok, devo provarlo, però non... mi serve un altro Raspberry, diciamo.
Ma no, dai, spegni quello lì che hai,
sì,
cambi la SD.
Ok, non c'ho voglia, già l'ho cambiato milioni di volte.
La distribuzione pesa un giga e mezzo, se non erro.
Beh, non è manco tanto grande.
No, anzi, è piccolino, ma davvero è fatto benissimo. L'unica cosa che ancora non ho provato è il Wi-Fi. Ma se funziona come tutto quanto il resto, tu li metti l'SSID della rete, la password, lui si accende, si attacca, si fa vedere sulla rete
e va tranquillo.
Sì.
Buono. Sembra promettente.
E il wifi sull'audio va, cioè non, sì. Non è come il video, tra l'altro.
A meno che,
supporta persino il FLAC, quindi è proprio cioè
per,
se
per
tu hai,
se non sbaglio la chiama la distribuzione per audiofili.
Sì, se tu hai un DAC buono ascolti in maniera anche di altissimo livello.
Ok, mi sembra, un giorno la devo provare. Comunque l'idea tua, mettiamo su un repository con CDUCCE, che mi sembra molto carina. Però una cosa del genere mi sembra già di averla vista in qualche roba di crowdfunding, roba così. Dopo ci darò un'occhiata e ti scrivo, però l'idea mi sembra molto carina.
Tieni conto che l'alternativa commerciale si chiama Sonos.
Okay.
Ed è uno spettacolo, cioè devo essere sincero, viste le specifiche è qualcosa di veramente spettacolare. Praticamente tu hai Queste casse che sono IP65, mi sembra, quindi le puoi mettere in cucina e in bagno senza nessun problema. Si attaccano sul wifi e fanno l'impossibile. Cioè, tu hai l'app sul telefono e decidi che su una certa cassa fai sentire una canzone, sull'altra un'altra. È fatto benissimo, solo che costano da 100 euro l'una a salire.
Ok, invece in quell'altro caso te la fai tu, che è di più
Sì,
divertente, e fa tutto quello che vuoi tu. Quella è sempre la roba della
assolutamente sì, costa molto di
flessibilità.
meno e se ne vuoi due non devi fare altro che cambiare il nome in rete, al posto che chiamarlo
Ok.
Volumio, lo chiami Volumio sala, Volumio camera e sei a
Volumio
posto.
bagno e
Sì.
robe così.
Ah, persino lo trip, tu lo fai partire, gli dici ti spegni fra 20 minuti.
Devo vedere se può fare roba tipo AirPlay, perché io tipo
Sì,
tutti i
fa
podcast ce l'ho su.
anche AirPlay, infatti sul
Ok.
Mac mi è comparso come
Subito,
canale di uscita. Sì,
automaticamente. Però io tipo ho tutti i miei podcast sul cellulare per dire che senti in mobilità. Se potete farli fare stream dal cellulare verso una. Devo vedere.
secondo me lo
Dal
fa.
cellulare Android. Penso anch'io perché ci sono milioni di modi per. Ci daremo un'occhiata poi al più.
È
Ci
interessantissimo.
informiamo. Sì, bella, bella. Bella idea, complimenti. Devo provarla, mi avete convinto, dai.
Il fatto è che ormai bisognerebbe avere 742
Esatto.
Raspberry a casa per fare tutto quello che si vuole fare.
Esatto. Più 480 ore al giorno
Beh,
per fare
certo, ovvio,
questo.
sì.
Ovvio.
Sì,
Bon, uomini, direi che abbiamo ampiamente sviscerato tutto e abbiamo anche sviscerato gli ascoltatori, probabilmente, a questo
abbiamo sforato anche
punto.
di una buona mezz'ora rispetto alla nostra media,
Vabbè, dai.
quindi.
Vabbè, siamo la prima volta che facciamo night,
Sì, è
long
vero, è vero.
night.
Sì, questa volta
Bon.
possiamo.
Dai,
Quindi,
dai.
visto che abbiamo completato l'argomento principale, passiamo all'argomento principe, quello goloso, e passiamo quindi alla ricetta dei biscotti fornita da Valentina. Francesco, sai qual è o andiamo di sorpresa?
È molto di sorpresa. Io lo so, ma non me lo dico.
Ah, ecco, perfetto.
Ok, sono
Allora,
curioso.
a seguire la ricetta fornita da Valentina.
Dice che c'hanno i biscotti, allora ecco i biscotti, crinkle cookie al lime e cocco, i biscotti con le crepe, imperfetti, panciuti, facili e profumatissimi. Per prepararli vi servono 2 uova medie, 80 g di burro, 350 g di farina, 2 cucchiai di farina di cocco, 80 g di zucchero bianco, 50 g di zucchero di canna, il succo e la buccia di 2 lime, 8 g di lievito per dolci che sono circa 2 cucchiaini ben pieni, zucchero a velo quanto basta e 100 g di cioccolato bianco se vi piace. Lavate e asciugate i lime e grattate nella buccia senza arrivare alla parte bianca, quindi spremete nel succo, filtratelo e mettete tutto da parte. Setacciate la farina con il lievito, unite il cocco, lo zucchero bianco e di canna e il burro a pezzetti morbidi e lavorate gli ingredienti strofinandoli tra loro in punta di dita. In questo modo la farina assorbirà tutto il burro. Aggiungete infine succo e scorza di lime e le uova e impastate rapidamente. Avvolgete l'impasto nella pellicola per alimenti e fatelo riposare in frigo per circa 30 minuti. Dopo mezz'ora riprendete l'impasto e staccatene dei pezzetti grandi quanto una noce. Se volete essere più precisi, e che non vi conosco, pesate dei pezzetti da circa 20 grammi, quindi fatene tante palline e passatele nello zucchero a velo. Mettetele quindi su una placca coperta di carta da forno ben distanziate tra loro. Cuocetele a 180 gradi per 12-14 minuti fino a che non vedrete aprirsi delle crepe sulla superficie dei biscotti. Fateli raffreddare completamente su una gratella e per un risultato estremamente più goloso, bagnate il fondo dei biscotti nel cioccolato bianco sciolto a bagnomaria e lasciate solidificare qualche ora prima di servire. Si conservano, se si conservano, per una decina di giorni al chiuso in una scatola di latta. Troverete come sempre la trascrizione di questa ricetta sul mio blog brododicoccole.com. Ci risentiamo il prossimo mese con una nuova e fragrante golosità. Stay hungry, stay tuned.
Bene, perfetto. Golosissima ricetta e passiamo all'altro punto. Ci sono domande dagli ascoltatori? Credo di no.
No, a
Mi
questo giro
dicevano.
non mi è giunto niente.
Non pervenute, sì.
Va bene, allora faccio io il piccolo ascoltatore, faccio una piccolissima domanda. Parlavamo prima del Raspberry, di metterlo come media center nelle televisioni. Volevo chiedere, io ho una televisione che sono riuscito ad infilare all'interno di un incavo di un mobile in legno, e quindi questa televisione con il braccio va a coprire questo incavo e sta perfettamente dentro. Se io volessi mettere un Raspberry, parlavamo prima di dissipazione, calore, eccetera, ci sarebbero problemi voi che no, ci avete smanettato? O...
Se ha un po' di spazio, ti dico, il mio attualmente l'ho montato, quello che fa da media center, non in un case, ma se avete presente lo standard per attaccare i televisori a parete, no? Col braccio, quello che dicevamo.
Sì, tipo il VESA.
Esatto, ho preso un plexiglass, ci ho fatto i buchi standard VESA, su quello ci ho avvitato il Raspberry e l'ho attaccato dietro la TV, in uno spazio abbastanza ridotto, quasi a ridosso del muro. Cioè, un minimo d'aria ce lo devi avere, però, davvero, a meno che non lo overclocchi a milioni di gigahertz, fai super mega stream.
Crea una supernova, normale. Praticamente.
Esatto, no, un buco nero in casa.
Tieni conto che io ho quello lì che uso per la videosorveglianza, di cui abbiamo parlato nella prima puntata. Quando è attiva la videosorveglianza, lui oscilla tra il 40 e il 60% di CPU, ma non scalda niente. Quindi no, vai tranquillo, secondo me. Cioè, non chiuderlo in un box e lo muri nel cemento, ma secondo me non patisce.
Comunque posso darvi un'altra cosa, e questa è una chicca che un giorno cacceremo. Stiamo facendo da me al lavoro gli esperimenti con un nostro studente. Abbiamo messo un Raspberry in vuoto a fargli fare stream video continuo, e non siamo mai saliti sopra i 50 gradi sulla CPU, se non sbaglio, poco più. Quindi se hai una casa a vuoto, anche lì non, cioè lì i problemi termici sono molto più grandi, perché non c'hai convezione eccetera, però diciamo mi ha sorpreso, c'è una resa termica abbastanza buona, nonostante molti dicano che non sia stato ottimale il design e vari problemi.
Ma io guarda, del Raspberry l'unica cosa non ottimale che trovo è che ha poca RAM. L'avessero fatto con 2 giga di RAM, io ne comprerei 100 in azienda e li metterei a tutti gli utenti.
Hai visto non so se conosci lo Linuxino?
Sì, l'ho visto.
Ne fanno una versione da 4 giga di RAM, che è una belva. Quello è quello a cui punterò un giorno per farmi un NAS serio.
Ma noi stavamo cercando per metterlo... Dove lavoro io abbiamo alcuni punti vendita e dovremmo mettere un database, e metterlo su uno scatotto così piccolo sarebbe molto comodo.
Beh,
il fatto è che purtroppo se vai su di RAM il dispositivo costa.
Sì, vabbè, questo qui si parla, metteremo anche tu questo il link, però si parla di meno di un centinaio di euro solo per la scheda, se non sbaglio.
E il fatto è che poi ci devi mettere l'hard disk.
Ovvio, sì, vabbè, però è meno che un server dedicato.
No, ma sai cosa? È un computer su cui puoi mettere una Linux e un MySQL, noi lo troviamo a 170 euro.
Giusto, giusto.
Perché non serve un mostro.
Ok, se non hai problemi per fattori di forma, eccetera, prendi...
Infatti. No, ma la cosa comoda è che lui è lì fermo, non fa niente, non consuma, cioè è veramente uno spettacolo.
Ok, mi sembra ottimo.
Va bene. Quindi, dopo questa deviazione che ci ha preso, mi sembra, nonostante fosse una piccola domanda. Bene, andiamo verso la chiusura. Ricordiamo a tutti quanti i nostri contatti. Abbiamo molti, molti modi per venire contattati.
E contattateci però, perché non ci contatta nessuno. Cioè, dovete contattarci, i canali ci sono.
Io intanto ringrazio tutti gli ascoltatori, perché abbiamo raggiunto il centinaio e più per ogni singola puntata.
E questa è buona cosa. Quindi,
esatto, perfetto, cioè... perfetto.
Ok. Quindi.
Quindi allora, dei contatti. Contatto classico, il nostro sito, che è geekcookies.github.io, oppure altrettanto classica email geekcookiespodcast@gmail.com, i più social... Twitter e Facebook. Per Twitter abbiamo @geekcookiescast, e per Facebook abbiamo la pagina facebook.com/geekcookiescast. Siamo presenti anche su Google Plus nella pagina Geek Cookies, ed ovviamente abbiamo la nostra pagina su iTunes, che molto probabilmente avete usato per iscrivervi al podcast, e vi chiediamo gentilmente magari una recensione o qualche stellina per incitarci nel...
un incoraggiamento per mandarci avanti, dai, sì.
Esattamente. Ad aggiungere questi contatti che sono specifici del podcast, abbiamo tutti i nostri contatti personali che potete, se volete, usare in maniera equivalente. Il mio è il contatto principale è quello attraverso Twitter all'account FanciulliM. Mario?
A me mi trovate sempre ovviamente su Twitter come @KidPixo. Ovviamente trovate anche tutti questi contatti sul sito, quindi non dovete ricordare la memoria.
Non ho bisogno che si iscrivano mentre ascoltano, anche se stanno guidando.
Soprattutto.
E tu, Francesco?
Il mio contatto Twitter è @Cesco_78.
Perfetto, quindi non avete più scuse per contattarci. Ora, nella prossima puntata vogliamo milioni e milioni di domande per poter passare una puntata intera a rispondere alle domande. Ora, andando avanti, come sicuramente... Scusami?
Prego, no, volevo... No, vai avanti tu. Volevo ricordare i credits della puntata per alcune cose, ma se vuoi...
Ah, ok.
Tu...
Sì, no, volevo soltanto dire che, come al solito, noi inseriremo nelle note della puntata tutti i link a ciò che di cui abbiamo parlato. Per alcuni prodotti inseriremo dei link ad Amazon, che ricordiamo sono dei link affiliate. Ciascun link affiliate fa sì che se voi comprate l'oggetto del link su Amazon, oppure utilizzate quel link per entrare in Amazon e poi fare le vostre compere, permette a noi di ricevere una parte di ciò che voi spendete. A voi non verrà addebitato nulla in aggiunta, ma a noi verrà data una piccola parte. Ci teniamo a dirlo e a sottolinearlo, perché questo è il nostro modo di generare un minimo di revenue, quindi un minimo di guadagno, che ci permette di magari provare un qualcosa di cui poi parlarvi, oppure pagarci uno storage online.
Migliorare attrezzature audio, cosa che...
dovremmo fare prima o poi.
Esatto.
Bene, okay, per i credits, Mario?
Allora, ci penso io. Per i credits, la sigla che avete sentito, che sentirete di apertura e di chiusura, è presa da Jamendo, dal gruppo Pornophonic, e la canzone Sad Robot. E che ovviamente è rilasciato sotto Creative Commons, quindi noi la utilizziamo, ma la attribuiamo, e siamo contenti di poter usare tutta questa roba open e parlarne e usarla. Vi ringraziamo in ogni caso, grazie.
Perfetto, e detto questo non ci rimane altro che salutarci e un arrivederci alla prossima puntata, che dovrebbe essere all'incirca nella seconda settimana di febbraio. Un saluto da Livorno, da Massimiliano.
Un saluto da Torino, da Francesco.
E un saluto e un abbraccio da Berlino. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.